Bene, buonasera, magari un po' il consueto per incontri con insegnanti, in genere li facciamo il primo pomeriggio, penso che sia per consentire forse anche a chi aveva il primo pomeridiano, forse anche a qualche genitore di essere presente. Allora, il tema è vasto, è molto ampio, che se dovessimo mettere in gioco tutto il senso o la storia o tutto ciò che sta dietro all'istituto comprensivo, dovremmo ricostruire una storia di circa 20 anni, perché da una 20 anni esiste questo modello di scuola di base, quindi mi piace parlare di scuola di base, scuola che accoglie tutti i bambini e i ragazzi di un territorio, di un quartiere, di una comunità. Poi sappiamo che la scuola di base non finisce a 14 anni, c'è un ulteriore biennio fino a 16 anni in cui è stato da una decina di anni esteso l'obbligo di istruzione, quindi tutti i futuri cittadini dovrebbero avere questo percorso importante, coerente, unitario fino ai 16 anni. 16 anni diventa già una tappa importante. Questo è un primo problema, cioè la fascia dai 14 ai 16 anni non è compresa all'interno dell'istituto comprensivo, però sappiamo che deve essere un oggetto di forte attenzione. Molti problemi che magari una volta avevano un passaggio tra la scuola elementare e la scuola media, io userò questi termini, oggi forse li abbiamo abbastanza risolti, in parte risolti anche grazie agli istituti comprensivi, e forse abbiamo nuovi problemi inediti, ne parlavo poco fa con qualcuno di voi, problemi inediti nel passaggio dalla terza media a quello che succede dopo nella scuola secondaria, nelle tante diverse scuole secondarie. Quindi questo lo teniamo sul sfondo come problema. 3-14 anni è un bel arco, l'idea cioè una formazione di base, un concetto che viene anche da altri paesi europei, penso ai paesi scandinavi, quelli che ottengono i migliori risultati per i loro ragazzi, in genere hanno questa scuola di base molto, molto lunga, che arriva fino ai 16-17 anni, anche se un anno dopo l'altro cambiano le cose diventano sempre più difficili, l'organizzazione diventa sempre più differenziata, articolata. È giusto pensare che la crescita di un bambino o di un ragazzo sia fatta di molta continuità per gli adulti che si devono prendere cura di lui, ma che per lui sia molta discontinuità. Discontinuità utile, intelligente, cioè metterlo di fronte a nuovi compiti, a nuove sfide, a nuove curiosità, a nuovi apprendimenti. Per farlo, chi sta dietro al front office, cioè quelli che devono preparare questo progetto, si devono parlare molto tra di loro, si devono conoscere, devono essere convinti che si può fare un buon lavoro di squadra, anche magari facendo cose diverse. Io dico sempre che in un comprensivo si possono fare cose più difficili. Lo dico ai colleghi delle medie, perché spesso i colleghi delle medie tendono a dire, beh, insomma, il comprensivo dobbiamo dialogare con un maestro elementare, con un insegnante della scuola dell'infanzia, ma noi vorremmo vedere cosa succede dopo, certamente, però se si riesce a costruire un progetto bello, coerente, in progressione, si possono fare cose più ricche, più difficili, perché abbiamo preso le misure insieme di questa progressione degli apprendimenti, ci abbiamo lavorato con convinzione. Alcuni paesi europei ci danno proprio questo segnale, cioè bella una coerenza, una continuità, bisogna però articolarla all'interno. Devo dire che il modello dell'istituto comprensivo è originale, è abbastanza originale per il livello europeo, perché in fondo non è che siano cambiate le scuole, cioè non è che sono cambiate le materie elementari, lì ci sono ancora, hanno le loro durate, hanno i loro programmi, hanno la loro organizzazione, però si allenano, diventa una specie di federazione, cioè diventa un'organizzazione che, salvaguardando la storia, l'identità, le caratteristiche di ognuno di questi tre settori scolastici che vengono molto lontano, ognuno ha le sue tradizioni e ognuno è affezionato propone a queste tre storie, la terra e la mentalmente, di guardarsi reciprocamente, un po' più come partecipi di un percorso unitario, cioè avere uno sguardo lungo sulla formazione dei bambini e dei ragazzi, continuando a fare cose diverse ma diventando, detto sempre, reciprocamente esigenti. Cosa vuol dire reciprocamente esigenti? Cioè immaginare che un insegnante di scuola mia possa dialogare anche un po' ruvidamente con i colleghi elementari per dire: ma qui abbiamo fatto questa attività, c'è stata questa attenzione, questi aspetti, eccetera, ma che viceversa anche un insegnante di scuola elementare possa ruvidamente, lo dico con gentilezza, perché bisogna essere sempre eleganti quando si fanno incontri tra insegnanti, con i genitori, e viceversa, potrebbe dire: ma il lavoro che io ho cercato di fare in questi 5 anni di scuola elementare o anche nella scuola d'infanzia, come viene valorizzato, ripreso, rilanciato? Cioè sono delle buone fondamenta e dobbiamo chiarirci su questo, ognuno mettendoci proprio le proprie virtù. Io lo dicevo in un punto precedente, lo riprendo qui molto velocemente: gli insegnanti della scuola dell'infanzia che stanno in un istituto comprensivo non è che devono tradire la loro identità e cominciare prima, non so, la lettura e la scrittura, la valutazione degli apprendimenti. Devono metterci molta cura nel loro lavoro educativo, che è fatto di cura educativa, di attenzione, di ascolto, di attenzione al corpo, ai linguaggi, a una crescita molto più elevata. Questo prendersi cura, che è prendersi cura di un bambino di 3-5 anni, ci sono grandi tradizioni nuove su questo, è pensare ai suoi bisogni primari, pensare al suo corpo, pensare alla sua sicurezza, alla sua serenità, alla sua protezione, però significa anche dare un messaggio di tipo psicologico, cioè l'adulto è lì per favorire l'autonomia di un bambino. Diceva che una persona deve mettermi a fare da solo, questo potrebbe essere il messaggio, ma un messaggio di cura che è fondamentale nella scuola dell'infanzia, cura vuol dire attenzione, accompagnamento, relazione, attenzione ai bisogni di relazioni psicologici, eccetera. Non è un messaggio importante solo per un bambino della scuola dell'infanzia, è fondamentale anche per un bambino della scuola elementare, per un ragazzo della scuola media, io dico sempre, anche per un prof del superiore, magari distrattamente fa la sua lezione, fa la sua valutazione, ha i suoi voti, ha le sue materie, però porsi un po' la domanda: chi sono i ragazzi che ho di fronte, quali sono le loro domande, le loro esigenze, i loro bisogni, il loro modo di dare un senso all'esperienza che fanno a scuola. Spesso questo prendersi cura di una classe di adolescenti spesso non c'è, perché la disciplina ti fa un po' da velo rispetto al rapporto con i ragazzi. Prendersi cura quindi è una parola chiave per tutti gli insegnanti di un istituto comprensivo, ma anche per i colleghi dei geometri, del liceo e dell'istituto tecnico. Però per ora noi lavoriamo 3-14 anni. L'insegnante di scuola elementare ha la sua virtù, che è quella di cercare di tenere insieme quella classe, che è una specie di piccola orchestra, dove uno potrebbe andare per conto suo, lui fa il direttore d'orchestra, è come Monti, come Abbado, deve tenere tutti in un percorso, col gesto quasi della mano, anche l'ultimo banco deve tenere dentro a una situazione educativa, e lo fa con l'esemplarità del gesto, con le sue parole, con i suoi esempi, con un certo linguaggio naturale, schematizzando, utilizzando delle metafore, cioè cercare di dire dei concetti difficili usando all'inizio un linguaggio per cui ogni bambino ti può venire dietro. Questa esemplarità del gesto, fare in modo che nessuno si perda, cercare di dare una risposta facendo vedere, ecco, ma questo è efficace per tutti, non è efficace solo per un bambino di 16 anni, è efficace anche per un adolescente, è efficace anche per quel ragazzo di 15-16 anni che magari abbandona la scuola. E quando sono state fatte delle interviste a questi ragazzi, loro hanno detto: ma mi è stato chiesto perché avete abbandonato la scuola? e loro hanno detto perché non capivamo le parole dell'insegnante. Non capivamo, vuol dire, sia forse tecnicamente che parole usava quell'insegnante, si nascondeva dietro la sua disciplina, ma anche forse il senso di quello che veniva proposto. E qui arriviamo al terzo soggetto di un professionale non comprensivo che è il prof di scuola media. Anche lui deve essere virtù, che sono quelli di essersi appassionato a un sapere. Ha fatto una scelta di vita, ha studiato matematica, arte, musica, lingue straniere, tecnologia, e quindi mantiene un rapporto con questi saperi. Sono parte della sua vita, si è appassionato. Allora noi immaginiamo che la passione di un insegnante per un sapere la possa anche in qualche modo trasmettere ai ragazzi che li trovano. Ma questo non lo fa solo perché siamo alle medie, che ci sono le materie, le discipline, i manuali, i voti da mettere. Questo si fa alle elementari, questo si fa nella scuola dell'infanzia. L'incontro con il sapere, il gusto dell'apprendimento, la curiosità, è forse l'elemento di base che deve accompagnare lo scopo fondamentale di tutta la scuola. Questo ha molto a che fare con la valutazione, perché stasera mi ero preparato un po' su questo tema a caldo della valutazione, però ha molto a che fare con la valutazione, perché cerca di rimettere in gioco la conoscenza di come un bambino si avvicina ai saperi, agli apprendimenti, cioè scatta questa curiosità, scatta questa motivazione, scatta questa competenza, scattano queste abilità, c'è la voglia di andare avanti, c'è la consapevolezza che andare a scuola è una cosa importante. Allora io penso che la valutazione debba aiutare a far capire al ragazzo, ai suoi genitori, a noi stessi, a che punto siamo in questo sviluppo di apprendimento, di competenza, di rapporto con il sapere. Non è un'etichetta, cioè un insegnante, e di questo ne sono sicuro se parliamo adesso di limite elementare medio, cioè non è che debba essere il giudice che giudica l'apprendimento di un bambino e prende atto del livello di apprendimento, magari mettendo un voto o classificando quell'apprendimento. L'insegnante nella scuola di base di sicuro, e almeno fino a 16 anni di sicuro, deve fare tifo affinché quel ragazzo ottenga il miglior risultato possibile. E anche quando c'è una valutazione negativa da esprimere, deve essere sempre un'informazione che non rompe questo rapporto di aiuto, di fiducia, di incoraggiamento, di motivazione del ragazzo. Qui sta il difficile. Cioè non posso essere, cioè, ho fatto le cose giuste, c'è un 5, c'è un 4, c'è un 3, colleghi delle superiori, c'è un 2, ma qual è il senso di questo? Prendo atto che lui non ce la sta facendo, ma se è solo questo, che cosa diventa la scuola? Dov'è la promozione dell'apprendimento? Dov'è la promozione dell'attivazione? Dov'è la promozione di un rapporto positivo con i saperi, le conoscenze? Credo che sia questo il valore dell'istituto comprensivo. Siamo diversi, la terra elementare media, facciamo cose diverse, in modi molto diversi, però abbiamo uno sguardo comune, ci parliamo su questo. Cosa cambia nella formazione di un bambino dai 3 ai 14 anni? Cosa cresce? Cosa diventa via via più difficile? Come lo accompagniamo in questo? Come lo valutiamo? Se lo facciamo insieme diventa molto efficace. Quindi, giocare molto bene il rapporto continuità-discontinuità. Fare in modo che la continuità tra noi adulti favorisca una migliore discontinuità come crescita da parte di un bambino e di un ragazzo. Questo vedo come un valore importante, forse il primo valore della comprensione. Cioè, parliamo di più dei bambini e dei ragazzi che abbiamo di fronte a noi. Parliamo di più di un linguaggio pedagogico, cioè che ci interessa sapere, capire, conoscere questo bambino, questo ragazzo. Capire come possiamo organizzare al meglio l'apprendimento di questo ragazzo, con tutto quello che ne segue. le nostre classi di apprendimento, il nostro insegnamento come una situazione di coinvolgimento, dove noi abbiamo delle grosse responsabilità, ma dove i ragazzi devono metterci molta attività per non sentirsi un po' coinvolti, non sdraiati e un po' passivi, come direbbe Michele Serra, quando ha scritto sui ragazzi italiani, forse pensando a suo figlio, i difficili rapporti che abbiamo con figli e nipoti, è un po' sdraiato, cioè se ne sta un po' sulle sedie, è distratto, è disordinato, non riesce a coinvolgere, non sembra che niente, non interessa, non porta a termine un compito, sono le cosiddette competenze trasversali su cui noi ci dobbiamo esercitare. Quindi risulta che nei migliori istituti comprensivi, quando ci si incontra tra insegnanti diversi, si parla di più di queste cose, dell'apprendimento, di come si organizza l'insegnamento, di come può essere efficace, di come si può valutare. Questo, e se non si parla, vuol dire che non è un buon comprensivo, cioè se non cresce questa attenzione, questo linguaggio, questo lessico, questa professionalità. Tra l'altro, se lo facciamo bene, a 14 anni i risultati sono migliori dei nostri ragazzi. Quindi potremmo un pochettino alzare la voce con i cugini di secondo grado e di superiore. Cioè dire, ma forse anche voi fa bene ragionare con questi termini, cioè di motivazione, di coinvolgimento dei ragazzi, di lezione interattiva, di ambiente di apprendimento, eccetera. Però, per primo, mettiamo in pratica noi. Poi gli altri aspetti, quindi un'idea di curriculum, un'idea di un progetto educativo con tutte le conseguenze sul piano didattico, giusto equilibrio, continuità e discontinuità. Pensateci a questo, valorizzazione dei saperi che sono diversi, la cura, l'esemplarità, il rapporto con i saperi, rimetterli in gioco insieme, fare cose via via sempre più difficili perché le abbiamo costruite pian piano assieme. Gli altri aspetti che io penso significativi di un comprensivo sono il fatto che è la scuola di comunità, è una scuola che visibilmente dovrebbe dare l'idea di un quartiere, di una città, di una vallata, di un'isoletta, le scuole di base sono vicine, magari la stessa scuola, magari sono nello stesso quartiere, sarebbe bene un campus comprensivo, cioè il fatto che il comprensivo nasce quando noi abbiamo già 42.000 scuole costruite, qui è una fortuna che se ne continuino a costruire, sarebbe bello costruire molte più scuole, bisognerebbe dire che i nostri sindaci, beati costruttori di scuole, questo è un grande paradiso subito, è perché abbiamo un po' smesso di costruire belle buone scuole, cioè non basta dire 5 aule collegate da un corridoio, se abbiamo in mente diverse terze di bambini di apprendimento, di sapere, di motivazione, di curiosità del bambino. Però ecco, la scuola è una comunità. Dare l'idea che chi costruisce un comprensivo, può essere un campus, possono essere scuole vicine, però ha un messaggio molto forte da dare ai genitori e alla comunità. Il messaggio è fidatevi di noi, cioè gli insegnanti insieme, fidatevi di noi perché noi ci prendiamo cura i bambini dai 3 ai 14 anni, cercare di seguirli nel migliore dei modi, di conoscere, eccetera, e di fare in modo che quella sia un'esperienza che nasce in seno nella formazione dei ragazzi. Scuola di comunità, scuola chilometro zero, diciamo così. Il secondo aspetto è l'organizzazione, cioè ci deve essere una buona organizzazione dove queste competenze degli insegnanti hanno un modo di esprimersi, il dipartimento, verticale per le stesse discipline, gruppi di lavoro, momenti, responsabilità condivisi, quindi il modello organizzativo, una era la prova. Quindi in sintesi di questa premessa, il possibile valore aggiunto di un istituto comprensivo è il suo curriculum, cioè il suo progetto educativo, dai 3 ai 14 anni, la migliore formazione possibile per i ragazzi di questo istituto. Ci prendiamo la responsabilità di farlo. Secondo, la scuola della comunità, ci rivolgiamo insieme a una comunità, diventiamo più credibili, più forti. Terzo, il modello organizzativo. Abbiamo, cioè, sia come organizzazione di responsabilità ruoli, poi dobbiamo pensare anche al modello di funzionamento. Cioè, per esempio, una questione che sta venendo fuori, un po' o anche a Modena, in molte città, per esempio, se dovessimo pensare a un anno di una scuola, dai 3 ai 14 anni, a una settimana o a una giornata, quante riflessioni dovremmo fare? Io vedo pericolosamente in molte parti d'Italia, non parlo di Modena, che a volte insomma l'idea è vogliamo fare la settimana corta, però non vogliamo fare i pomeriggi, quindi fai un orario del tutto compatto, schiacciato, in cui tutti questi concetti, relazione educativa, coinvolgimento, situazione più operativa, quindi quando si mette mano degli orari, bisogna farlo con molta attenzione. Io penso che un comprensivo dovrebbe fare un piccolo orario in cui i primi tempi materna, elementare, è un orario protettivo, una bella giornata educativa, in cui con una certa sicurezza ti garantiamo la giornata. Pian piano questi bambini, sulla fine elementare e medie, devono cominciare a scegliere, a potersi cominciare a gestire dei momenti dentro la scuola, fuori dalla scuola, in casa, per dare proprio questa dimensione della responsabilità. Quindi, questi valori stanno scritti nelle circolari. Poi devo dire, il Ministero si è stato un po' distratto sui comprensivi, cioè anche nell'ultima legge 107, quella che fa tanto discutere, eccetera, si potevano mettere alcune cose per favorire ulteriormente quest'idea. Per esempio dire, le cattedre delle medie si completano nel comprensivo e non fuori dal comprensivo. Cioè mettere degli elementi di vantaggio in cui se sei comprensivo c'è anche un guadagno interno. Allora tu favorisci un modello che però, devo dire, oggi è l'80% delle scuole italiane sono istituti comprensivi. Senza essere stati aiutati più di tanto dal Ministero e dall'amministrazione. Quindi vuol dire che il modello è andato avanti perché si coglie il fatto che ha alcuni valori positivi da sperimentare e da mettere alla prova. Tutto questo ha anche una ricaduta sul piano della valutazione, che è un po' l'oggetto più di dettaglio su cui entrare questa sera. Ho messo questo disegno un po' così strano, perché dire parliamo di valutazione, è un argomento delicato, basta una piuma che tutto il discorso può cadere. Non avrei mai immaginato che sabato il Consiglio dei Ministri, aspettando le dimissioni del Premier, dimissioni dal Gemelli, non dimissioni dal Gemelli, all'ospedale, poi si siano messi a discutere, è giusto bocciare il primo elementare, è giusto mettere i voti, mettiamo le lettere, facciamo una cosa, cioè ho detto, va, è un po' strano, facciamo fatica a parlarne tra di noi, tra gli insegnanti, tra i lavori, con i nostri genitori, che mi sembra un po', diciamo, benvenga che si sia dedicato mezz'ora a qualche discorso di tipo pedagogico, però forse bisognerà, siccome il discorso adesso si apre anche col Parlamento, bisognerà riuscire a far sentire la voce degli insegnanti, per esempio anche dei genitori, perché c'era anche una discussione, cioè spesso il politico dice ma i genitori si aspettano certe cose, voi insegnanti ne volete altre, anche questo per esempio sarebbe bello stasera sentire, ma cosa si aspettano gli insegnanti dalla valutazione nella scuola elementare media, per esempio, cosa si aspettano dei genitori? Perché la discussione, il Parlamento probabilmente dirà, beh, se sono abbastanza d'accordo tra di loro, io potrei anche fare una normativa che risponda a questo tipo di esigenza, perché c'è in gioco una normativa. Cioè una legge, un decreto legislativo che può modificare le caratteristiche della valutazione. Adesso lo vediamo velocemente. È un tema molto sensibile, non è solo un problema di addetti ai lavori. Perché cioè, la valutazione, pensate a una pagella, che va anche in 8 milioni di famiglie la pagella, pensate all'esame ogni anno, 500.000 ragazzi che fanno la maturità, 500.000 che fanno l'esame di terza media, le certificazioni. Quindi è senz'altro un tema rilevante questo della valutazione. Che cosa ci si aspetta dalla valutazione? Io qui ho immaginato che l'opinione pubblica, forse i genitori, ma anche noi addetti ai lavori, ci aspettiamo una valutazione chiara. che ci dica delle cose, ci faccia capire. Se io faccio il profilo di un bambino di una pagina e ci metto tanti frasi, controfrasi, aggettivi, faccio fatica, per esempio, a costruire questo rapporto di chiarezza. Quando fu introdotto il voto, reintrodotto il voto nel 2008, perché il voto dal 1977 al 2008, noi non abbiamo voto. Avevamo altri strumenti, con gli aggettivi sintetici, sufficiente, buono, eccetera. Mi ricordo che ci fu una discussione sui giornali dicendo: ma voi non mi fate capire, voi fate degli arzigogoli pedagogici. Si capisce di più col voto, se c'è un terremoto, scala 5 Richter, si capisce che cos'è. Vabbè, vogliamo considerare l'apprendimento di un bambino alla stregua di un terremoto o del moto ondoso? Allora, però devo mettere, qui diventa già subito tutto in salita con i genitori. Probabilmente un genitore di fronte a un 5, un 6, un 7, un 10, a un 4, probabilmente dice: io capisco prima, perché la sera ho guardato Ballando sotto le stelle, lì si diceva 8, 7, 6, c'erano le palette con i numeri, il papà dirà: io guardo la Gazzetta dello Sport il lunedì mattina, c'è Totti ha avuto 8, 7, 7 e mezzo, eccetera. Quindi il linguaggio dei numeri che non sembrerebbe essere quello più semplice e elementare. Uno dice: vabbè, se è così ci teniamo il voto, però il voto ha un indotto spesso non positivo, perché il bambino pensa al voto, ci si confronta sul voto, tutto si riduce al voto, e quella curiosità, quella motivazione, quel talento, quella cosa che ancora tu non sai o che potresti imparare, cioè tutto questo rischiamo di perderlo se poi non incameriamo dentro un computer in cui abbiamo il registro elettronico, tutti 4, 6, 7 ore, con una battaglia navale, spingi un bottoncino e ti viene fuori il risultato. È più oggettivo? È difficile dire che basta un numero per rendere più oggettivo, perché il suo 6 è diverso dal suo 6, è diverso dal 6 della collega, quindi è molto importante condividere, descrivere. Anche se ci pensate Ballando sotto le stelle, tu dai 8 alla coppia che balla, però ti dice sempre quando gli chiede il giudizio: sì, perché lui ha fatto quel tipo di movimento, era sciolto, eccetera. Cioè c'è una descrizione. E anche su Totti, il lunedì mattina, dice: sì, perché ha contribuito al gioco di squadra, ha fatto dei bei... Cioè, la descrizione, al di là dell'etichetta, che può essere un aggettivo, sufficiente, una lettera, C, un voto, 6, 3 asterischi, il problema è come io lo interpreto, qual è il significato, cosa ci vedo dietro quell'etichetta, e abbiamo condiviso il significato di quello che ci vediamo, per esempio, tra noi insegnanti e anche con i genitori. Ecco, questo diventa il problema. Io non voglio adesso così sui voti, non voti, perché ho visto che il Consiglio dei Ministri sono in difficoltà, però cosa si fa, non si fa, eccetera. Ecco, quindi è importante il significato che si dà alla valutazione. Io in genere ne vedo due, per esempio, è chiaro che un primo significato dovrebbe essere il valore formativo, cioè non è che si valuta l'apprendimento, si valuta per l'apprendimento, per spingere, migliorare, accompagnare, darti un'informazione per dire: tu sei lì, ma dobbiamo andare più avanti. Tu sei lì, c'è un problema, adesso faremo certe cose. Quindi ha una funzione formativa dell'apprendimento. Per alcuni spesso sembra prevalere l'idea dell'oggettività. I numeri non è l'oggettività, L'oggettività richiederebbe dei criteri, richiederebbe tipo di prove, interpretazioni. Quindi, però devo ammettere che i colleghi delle superiori spesso sono più preoccupati della cosiddetta oggettività. Se poi mi fa ricorso, gli ho messo 7 se questo mi fa ricorso, o se il genitore, il ragazzino uscito dall'esame di terza media, gli ho dato 9, mi fa ricorso perché voleva 10, perché è stato trattato ingiustamente dal consiglio di classe. A volte come ispettore mi sono arrivati genitori a dire questo. Cioè, ma vengo con l'avvocato, ma io la risposta è: potrebbe aver sbagliato la scuola, forse quella ragazza era da 10 e non da 9, però di questo discorso io lo faccio diventare un momento educativo con mio figlio. Quindi dico, guarda, nella vita può capitare di non essere considerati per il proprio valore. Poi, alla fine, io sono sempre convinto che l'onestà vincerà. Però mi faccio motivo di una riflessione pedagogica sui criteri di valutazione, sul senso della valutazione, sulla soggettività della valutazione, con mio figlio lo faccio crescere piuttosto che dire, no, adesso andiamo dall'avvocato, vedrai che abbiamo ragione. Perché lui ha ragione, il giorno dopo cosa succede nella sua formazione e nel suo atteggiamento? Però devo ammettere che a volte tende a prevalere questa richiesta di oggettività, che ripeto non è data da solo dai numeri, non è data solo dal punteggio. Un valore formativo, adesso qui farò anche qualche osservazione di carattere tecnico, certamente noi potremmo dire che in certi momenti la valutazione tira di fila, cioè devi tirare le somme, devi dire beh, alla fine di un certo percorso questo è il risultato. È chiaro che noi c'è questo, per esempio gli esami, la pagella di fine anno ha questo valore che diamo le somme. Per noi è molto importante il valore formativo, perché quando tiri le somme è troppo tardi, cioè tiri le somme negative, non è andata bene, bocciato, 5, ma è troppo tardi, cioè questo tu, questa informazione che non sta andando bene, la devi sviluppare molto, molto presto, perché poi bisogna fare delle cose, tu ragazzo devi fare delle cose, tu genitore, noi scuola, insieme. Quindi questa è l'idea di una valutazione formativa. La legge dice che bisogna fare una valutazione di carattere formativo e di orientamento. Quindi io, il ministro, gli direi, oh, siamo sicuri che quello che avete deciso ha valore formativo e di orientamento, perché lo dice la 107. Una funzione formativa, legge delega. Io quando parlo di legge delega dico la 107 che ha 122 commi, possiamo discutere di tutto, ma sono 122 cose diverse e dobbiamo prendere punto punto, questo mi piace, questo non mi convince, su questo sono d'accordo, cioè il legislatore ha messo 212 commi di la difficoltà, in cui ce ne sono di natura molto diversa, però da leggere almeno due volte, prima di dire, oh my due volte va letta una legge della Repubblica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi io per esempio sulla valutazione sono abbastanza tranquillo, dire valutazione che ha un carattere formativo di orientamento non è che faccio lì per segare i ragazzi, detto tra di noi. Nella scuola elementare media tutto questo è scritto nella Gazzetta Ufficiale delle leggi, cioè cito adesso le indicazioni per il curriculum 2012, che sono i programmi dell'istituto comprensivo. Sono usciti nel 2012, recuperano il meglio della nostra storia e sono infatti sono cambiati 4 ministri, adesso 5 restano i programmi, quindi sono a prova di ministro, vuol dire che non era l'idea di Ruzza, io voglio fare questa cosa perché penso così. Cioè, pensiamo a cosa serve alla scuola di base italiana. Quindi qui in effetti nei programmi materno elementare e media coordinati con un profilo del 14enne che suggella il percorso, che 14enne abbiamo in mente, è molto bello, è comprensivo, cioè dire facciamo una riunione in cui ci sono materno elementare e media, abbiamo in mente quel ragazzo di 14 anni per cui stiamo lavorando. È molto forte, molto nobile, è molto forte per il genitore dire questo, perché non è sì, io facendo un pezzettino, dopo non so cosa succede. Questo credo sia l'elemento. Per cui l'idea della scuola di base sta scritta, poi anche tecnicamente, su 120 pagine, molto dettagliata, disciplina per disciplina, aspetti trasversali, cioè tecnicamente ha questa dimensione, una valutazione formativa, è molto importante, che dice la valutazione deve accompagnare, deve incoraggiare, deve dire qual è il risultato, quindi deve tener conto che vogliamo arrivare a certi risultati. Per esempio si dice, beh, in lingua inglese noi vogliamo arrivare al livello A2. Il livello A2 è standard, cioè è scritto A2, dice, ma le lettere non si capiva niente. Credo che qualche ministro abbia detto, ma la lettera non si capisce, a parte che usano negli Stati Uniti, Obama aveva tutte A. scusate la battuta. Però in inglese, cioè, qual è il codice sulle lingue straniere, europeo, internazionale più diffuso? Fatto di tre lettere, A, B e C. Anzi, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Poi in tutte le scuole di lingua del mondo, dice, io sarei un livello A2 e vorrei fare un B1. Se invece voi dite, io sono da 6 a 7, se andate in Germania, i voti vanno da 1 a 6 e 1 è il massimo. Se uno va in Francia, c'ha 4 aggettivi. Se uno va in Inghilterra c'ha un punteggio, cioè notate, se uno va in Svizzera c'ha le lettere. E cioè notate come i modi per esprimere la valutazione siano molto diversi. Trovare un codice internazionale comune è difficilissimo. L'abbiamo nelle lingue perché c'è un quadro comune europeo. Sarebbe bello, per esempio, diffondere dei criteri comuni su tutti gli apprendimenti, ma non è che lì, siccome non c'è il 10 o il 6, oddio, non capisco qual è il livello di apprendimento di lingua del ragazzo. Quindi, voglio dire, c'è un fondamento all'interno dei nostri programmi. Sono le indicazioni del 2012, un decreto, si dice, progressione degli apprendimenti verso traguardi attesi. Sarebbe anche bello che gli insegnanti di un istituto comprensivo si mettessero d'accordo intanto tra di loro su quali sono questi livelli. Sia che ci siano dei numeri, delle lettere o degli aggettivi, bisogna condividere. Quando è che un risultato è soddisfacente? Quando è che un risultato è eccellente? Quando è che un risultato è critico? Ecco, questo credo che al di là dei numeri, perché se no è il numero, è da 7. Ma cosa vuol dire è da 7? O è da 6? Oppure cioè, 6 meno meno, 6 meno 6 più, 3, 6, 7, 7 meno, 7 meno meno. Cioè, in tutta Europa ci sono 4-5 livelli, non di più. Già, eserciti bene a collocare un ragazzo in questi livelli, descrivi questi livelli, perché queste sfumature io non le trovo da nessuna parte in Europa. 4-5 livelli, non di più. La discussione c'è stata, io parte di quel gruppo che ha preparato anche in parte questo decreto legislativo, sono questo aspetto non sono visto sfilare nel tavolone del Consiglio dei Ministri per le perplessità, però devo dire che le questioni sono aperte, perché ci sono 3 mesi di tempo, il Parlamento devo dire sì, d'accordo, no, quindi è anche importante per me una riunione di questo genere per capire cosa si pensa di questo. Per esempio si vorrebbe un po' andare a dare la bocciatura nella scuola elementare, nella scuola media. Non è facile, io ho fatto degli incontri a Napoli, alla periferia di Napoli, e vedevo degli insegnanti che mi dicevano, Cerini, no, non togliete la bocciatura, perché se togliete la bocciatura ci viene giù tutto l'ambaradano, il senso della legalità dello Stato qui a Ponticelli. Lui dice, ma è proprio così, cioè, noi che diciamo, la valutazione deve stimolare, scoprire un talento, incoraggiare, aiutare quando sei in difficoltà, dicendo che non siamo soddisfatti del tuo apprendimento. Cioè, questo lo concentriamo nel concetto di bocciatura, se no viene giù il senso della legalità dello Stato. Poi capisco che ci sono dei problemi, nel rapporto della scuola con i genitori, le mamme collegate in WhatsApp. Che cosa si dicono sulla valutazione? L'accesso al registro elettronico che vede i voti, cioè perché significato può avere? Quando la Susanna Tamara sul Corriere della Sera di sabato, venerdì, giovedì dice ma cos'è questo buonismo pedagogico? Nessuno alza più la voce, nessuno dice di no, mettere l'insufficiente. Secondo me quello è l'articolo di Susanna Tamara che ha deciso se lasciare o no il voto nella scuola in prima elementare in geografia. E noi, in base a questa legge, dobbiamo mettere il voto di geografia in prima elementare. Mi diceva uno del ministero, dice, sì, ma qui questa cosa, ho parlato con mio figlio, mi ha detto, ho avuto 10 in geografia. Ah, hai avuto 10 in geografia? E il bimbo dice, sì, però, Babbo, che cos'è la geografia? Ah, cioè, è bello scoprire cos'è la geografia, però se tutti concentri solo su quei 10, forse non scopre che c'è il raggio della fila. Vabbè, è difficile, perché i ministri in genere dicono io devo ascoltare le mamme, cosa pensano le mamme sulla valutazione dei loro figli. Anche un ministro di un po' di anni fa dice: io il mio punto di riferimento è la casalinga di Voghera, perché è famosa la casalinga di Voghera. Cioè dire, se capisse questo, vuol dire che siamo sulla buona strada. Però superare la bocciatura non vuol dire che tu, cioè oggi, se prendo la legge 2008, mi dice, se quel bambino ha un 5 in geografia in prima elementare, dovrebbe essere bocciato. Poi non fa nessuno, un calo, è tranquillo. Però la legge dice questo, devi avere la sufficienza in tutte le 10 discipline dei programmi obbligatori. Allora, un primo punto, secondo me, di sincerità potrebbe essere: tu vai in seconda, però in geografia non ci siamo, o tu vai in quinta elementare, però in matematica non ci siamo, è un livello insufficiente. Cioè io distingo tra l'effetto giuridico amministrativo e la conoscenza reale, sincera, del livello a cui si trova un ragazzo. Questo va mantenuto. Ecco, allora questo era il modo per dire: proviamo a garantire che nel caso di un apprendimento non sufficiente, poi anch'io ammetto che potrebbe essere 5 o non sufficiente o lettera E, cioè non cambia nulla nel codice, dobbiamo ragionare con il codice più efficace, semmai, per comunicare. Il problema è, dietro quell'insufficiente, dietro quel 5, dietro quella E, cosa fai tu scuola, cosa fai tu ragazzo, cosa fai tu famiglia e cosa facciamo insieme? Ecco, io vorrei, sono alla ricerca di un sistema di valutazione che consenta nella scuola elementare e media di fare questo, cioè di riconoscere e promuovere le capacità di ciascuno, spostando l'attenzione dall'etichetta invece agli effettivi apprendimenti realizzati dai ragazzi, o a che punto siamo nel tuo apprendimento, come ti colloqui nel tuo apprendimento. Certamente i colleghi del superiore, ma forse ce ne sono pochi qui stasera, ma andrei oltre, diciamo minimo che dobbiamo verificare insieme è, siccome chi si occupa di valutazione ci dice tenete distinte tre cose: la misurazione, cioè voi misurate le prestazioni, le attività, i comportamenti, e lo potete fare in molti modi. Per esempio, non puoi fare solo dei test, non puoi fare solo delle interrogazioni, non puoi fare solo dei compiti in classe, degli esercizi, ma non puoi fare nemmeno solo dei compiti autentici o fare solo osservazioni. Cioè dovresti articolare una serie di prove, di elementi in cui vai a rilevare degli apprendimenti, la misurazione. Poi ti dicono, poi però c'è la valutazione, cioè devi interpretare questo discorso, i dati che hai, sei soddisfatto? Perché c'è a volte un modo molto, io ricordo quando ero valutato, quando io frequentavo le superiori, avevo una prof di latino, poi diventato preside, siamo diventati amici, ma lei teorizzava lo zero spaccato, che era un livello proprio inadeguato. Io non capisco perché aggiungesse spaccato a zero, perché forse aveva detto meno, cioè proprio nemmeno zero.
Si distingue da
Laura. E poi c'era questo strano, cioè dice, questa è la versione di latino, ci sono gli errori blu, ogni errore blu tutto. Senti, ci hai fatto 4 errori blu, 6, 3 errori blu, 7, 7 errori blu, 3. A prescindere che magari la versione potrebbe essere lunga il doppio in un caso o nell'altro caso, quindi dovresti almeno dire ha fatto X errori su un certo tipo di test, poi fai appunto, valuti, cominci a avere un'interpretazione, devi dare un valore a quello che vedi, mentre a volte diventa solo un dato di misura. Il voto rischia di fare questa confusione. Quindi la valutazione è un'interpretazione, dire va bene o non va bene, sono contento o non sono contento, cosa sta cambiando in questo, e dovrei avere molti dati per esprimere questa valutazione di sintesi. E poi c'è come lo comunico questo, come glielo dico, cosa uso, dei voti, una frase, un aggettivo, una delle terapie, abbiamo visto in Europa fanno in maniera molto diversa. Certamente non dovrei limitarmi a dire tre, come si fa a volte in certi istituti superiori. Tu mi devi anche se metto un numero, mi devi dare un'informazione che mi aiuti ad affrontare quel compito o quell'esercizio o quella prestazione. Se deve essere formativa, mi devi dire anche dove ho sbagliato, come potrei recuperare, dove mi devo lavorare. Questo è un atteggiamento pedagogico e serio. Come comunico, quindi anche l'effetto, per esempio, c'è un giudizio negativo. Come lo comunico se alla fine deve rimanere sempre una dimensione di sostegno al fatto che vado avanti, devi andare avanti, che siamo qui per aiutarti ad andare avanti, ma però ci aspettiamo che tu prenda certe decisioni come ragazzo. Anche come gliela comunico, la valutazione negativa, per esempio, per non smontare un rapporto di fiducia possibile. Non sono problemi semplici. Ecco, il voto in legge, perché qualche perplessità? Perché voi pensate a un 8, può essere sia un voto su un compito in classe, mi giuro, sperando non che ogni errore di lui gli tolgo un punto da 10, ma può essere anche un voto in italiano matematica alla fine del quadrimestre, quindi diventa una valutazione. Il primo è una misurazione, diventa una valutazione, e poi magari gli tocca il punteggio all'esame di terza media 6. Cioè il voto, il numeretto, esprime cose troppo diverse tra di loro, tra l'altro. Confonde quei tre piani. Misurazione, valutazione, comunicazione. Questo ce lo dicono anche i nostri programmi. Però mi dovete dire, il programma è in grado di poco più all'interno di cosa succede, cioè non fermiamoci il voto, l'etichetta, il numeretto, cioè dietro cosa ci vediamo? Cosa ci vediamo? Ecco, dietro ci vediamo da un lato. Certamente c'è una valutazione che ci chiede di usare diversi strumenti, diversi modi, la facciamo praticamente tutti i giorni, facciamo delle sintesi, però per noi questo è come la punta di un iceberg, cioè dobbiamo capire sotto, per esempio, che tipo di didattica, che idea di apprendimento, se parliamo di matematica, che cosa dobbiamo sviluppare di competenze di matematica, di contenuti, di processi matematici, di linguaggio matematico. Cioè notate che se mi adagio solo su un numero 7, è da 7 in matematica, ma tutta questa ricchezza. E quindi riflettere sulle pratiche didattiche, riflettere, e qui entreremo molto dentro un comprensivo, perché se ragioniamo tra di noi su qual è il valore della valutazione, valore formativo, cosa ci dicono i vari strumenti? Se io prendo atto, c'è il voto, ci sono i test, le analisi, ci sono le osservazioni, ci sono i compiti autentici, dobbiamo sapere cosa ci dà l'uno, cosa ci dà l'altro, e che non è sufficiente fare una media aritmetica, perché a volte il voto mi porta alla media aritmetica. Cioè, immaginate che un ragazzo il primo giorno di scuola ha diventato 8, l'ultimo giorno di scuola ha diventato 4, se lo mettiamo nella macchinetta del registro elettronico, 8 più 4, 12, più 2, 6, quello lì è da 6. Ma il suo livello di uscita in quella classe è da 6, non ce lo dice un'operazione matematica, dovremmo osservarlo in maniera molto più ricco l'apprendimento. Cosa è successo, come si è sviluppato, che tipo di quali prestazioni stiamo parlando, cosa abbiamo messo da parte, cosa ne sa lui, il ragazzo, di questo. Quindi si parla di valutazione, ma poi si ritorna a ritroso su come si fa scuola e su come si progetta la scuola. Salto però adesso velocemente alcune cose per dire, ma come valutiamo i nostri ragazzi? Questa è un'indagine fatta qualche mese fa con le nostre scuole elementari e medie italiane. Se voi dovete rilevare le competenze dei ragazzi, come le rilevate le competenze dei nostri ragazzi? Ed è molto interessante, dicono le colonnine verdi, dicono stiamo, usiamo questi strumenti, le colonnine arancio, non li usiamo questi strumenti. Per esempio, molto interessante, che l'80% di ICA, delle scuole italiane, usiamo anche compiti autentici, prove di realtà, cioè non chiediamo solo c'è un esercizio, risolvi quel compito, fai una prestazione un po' astratta su quello che ti chiediamo, affrontiamo un problema, c'è da costruire qualcosa, c'è da organizzare qualcosa, c'è da presentare, da comunicare qualcosa, ti serve matematica, lingua digitale, lingua straniera, cioè una cosa un po' più complessa, dove le cose che hai imparato le cominci a usare tutte per affrontare un problema vero. È molto interessante questo, perché si avvicina molto all'idea di competenza, cioè di un sapere che tu padroneggi e usi al momento giusto, che si compone di tanti apprendimenti nelle tante discipline. È un aspetto, non posso fare solo questo. Per esempio, dice osservazione sistematica, la facciamo, sì, perché un occhio glielo buttiamo a questi ragazzi, però è veramente sistematica? Cosa abbiamo messo da parte? Cosa guardiamo? Oppure, forme di autovalutazione, notate qua la settima barretta, 74%, è molto importante perché l'idea di competenza di un bambino, cioè io sono competente non solo perché me l'ha detto la maestra o la prof, ma perché io sono consapevole del mio apprendimento, che posso usare quelle conoscenze per affrontare una situazione, che so dove mettere le mani, che so collegare delle cose. Allora, valutare una competenza richiede un certo tasso di autovalutazione da parte dei ragazzi. Qui dicono 77 lo facciamo, però quando glielo vai a chiedere, sono le barrette precedenti, per esempio, autobiografia cognitiva, cioè un ragazzo spiega quello che ha capito, cosa sa del suo apprendimento, oppure diario di bordo, cioè descriviamo i passaggi che abbiamo fatto per affrontare un certo problema, oppure dossier, portfolio, cioè mettiamo da parte le cose che abbiamo imparato, lì vedete che sono molto meno. Quindi l'impressione è a volte che tu se gli dici fai la valutazione formativa, ma sì, la faccio, fai l'autovalutazione, ma certo, l'osservazione, come no? Però quando vai a vedere gli strumenti, dovresti ragionare con quali strumenti. Poi mettiamo le ultime colonne, prove strutturate. Si fanno, anzi se ne cominciano a fare forse un po' di più perché c'è l'invasi dietro l'angolo che poi le fa di tanto in tanto, quindi forse non dico come allenamento, che anche l'invasi ti dice non devi fare l'allenamento per le prove invasi, no, come formato da conoscere assieme alle altre barrette ci sta, come ci possono stare prove tradizionali e semi strutturate. Quindi mi verrebbe da dire che la scuola così usa molti strumenti tra di loro diversi, che questo va bene, cioè gli studiosi gli dicono per conoscere l'apprendimento non puoi impallinarti solo sul test o solo sull'interrogazione, solo su un compito di classe, dovresti avere vari modi per conoscere l'apprendimento, perché quell'apprendimento è un po' come un ologramma, cioè quei disegni che tu vedi tutti attorno che hanno una bella forma. Non è la fotografia, è l'ologramma, lo devo osservare da due punti di vista. Poi le prove invasive, non diciamo nulla, tanto siamo tranquilli su questo, che ha un valore formativo. Ecco, adesso, qualche novità per chiudere la comunicazione, ci sono delle novità su questo, cioè quello che si sta dicendo, trova un riscontro all'interno anche delle regole del gioco. Per esempio, siccome le cosiddette prove invasive, che sono prove standardizzate, e quindi sono uguali per tutti i ragazzi italiani, secondo me è importante questo, perché a volte sento degli insegnanti dire ma noi a volte non facciamo questo, noi a CANICAT facciamo un'altra cosa, abbiamo degli altri ragazzi, no, ma c'è la scuola della Repubblica, che deve garantire alcuni elementi comuni. E forse sarebbe bene verificare questi elementi comuni se sei una scuola della Repubblica. Poi è chiaro che hai i contesti, le situazioni sociali, gli stranieri, il BES, il disagio, tutto questo lo devi considerare, però ti devi dare alcuni traguardi. soprattutto sfruttando il fatto che se lì hai delle difficoltà devi capire perché ci sono delle difficoltà, può essere il contesto, può essere l'insegnamento, può essere quel ragazzo lì, quindi ha uno scopo informativo. Mentre cos'era successo con il giorno del terzo medio? Che tu fai il terzo giorno, il quarto giorno la prova in base, e gli dai il punteggio che fa meglio. Allora non è più per conoscere, è per valutare il singolo. Quindi si è detto, non è coerente questo discorso. Noi crediamo nelle prove in base, seconda elementare, quinta elementare, terza media, seconda superiore, quinta superiore. Ci saranno in tutti questi livelli. Anzi, si aggiunge, dice questa legge, in discussione, 90 giorni per decidere la versione finale, aggiungiamo una terza prova in base, l'inglese. Uno dice, sì, perché sui 27 paesi europei siamo al 24esimo posto su capacità dei ragazzi e dei cittadini italiani di dialogare in lingua inglese. Quindi se tu metti una prova strutturata di inglese, forse c'è il riflettore sull'inglese, però non per penalizzare quei ragazzi a passargli la media nell'esame di terza media, ma per dire, il sistema cosa deve fare per migliorare gli apprendimenti di inglese se abbiamo un'informazione che non sono adeguati? Quindi, si toglie la prova in base dall'esame di terza media, non c'è più. Giugno 2018. Questa legge deve essere approvata, non ci vogliono più mesi per attuarla. Però quelle le prove, se le farai in maggio, le farai in aprile, a scopo informativo. La discussione è però che vogliamo dire ai genitori. Vogliamo dire che magari nella certificazione. Lui ha delle certificazioni, ha fatto delle esperienze, diciamo, nelle prove in base ha avuto questo risultato. Io lì avevo qualche perplessità, però prendo atto che c'è questa esigenza, che ha vinto la Susanna Tamara, che dice voi siete troppo buoni, dovete dire le cose come stanno, anche se lui non conosce la lingua inglese, gli scrivi, nella prova strutturata della lingua inglese non ci ha preso. Perché poi l'idea è che devi rendere pubbliche questi risultati, sì, no, questo io salto dopo magari le slide, le lasciamo così, qui si entra più in un dettaglio tecnico, voglio andare invece più avanti, voglio arrivare a questa certificazione, cioè noi oltre alla pagella, nella scuola elementare, nella scuola media, oltre alla pagella sulle 10 materie, geografia con i punti, rilasciamo anche una certificazione di competenze, che è una cosa un po' più, salutiamo il dirigente, è una cosa un po' più ricca, perché, cioè io matematica, dico 6, va bene, finito lì, ma se io in una certificazione delle competenze, devo dire, capacità di comunicare, capacità di lavorare in un gruppo, capacità di portare a termine un compito, curiosità, motivazione, utilizzare il digitale per affrontare una rappresentazione e comunicare a qualcuno. Notate che cerchiamo di far vedere che non ci accontentiamo del contenuto di una particella di materia, e invece vogliamo vedere cosa cambia in un ragazzo, quali sono il suo metodo di lavoro, il suo metodo di studio, quello che cambia nel suo modo di affrontare una situazione, anche quando non sei davanti al professore che ti interroga, ma quando sei a casa, quando sei lungo la strada, quando sei davanti alla televisione, competenza. Noi rilasciamo una certificazione di competenza. 2500 scuole hanno usato la certificazione sperimentale. In questa situazione sperimentale, per esempio, si fa riferimento a questo profilo del 14enne, che è nei nostri programmi, collegato col profilo europeo. L'Europa dice un cittadino europeo dovrebbe padronizzare queste 8 competenze. Comunicare in lingua, comunicare in lingua straniera, usare il digitale, affrontare l'approccio matematico, avere spirito di iniziativa, saper lavorare in gruppo, essere consapevoli della storia europea, perché quando arriva uno dall'altra parte e glielo dici questi sono i nostri valori europei, parità, uomo, donna, libertà, democrazia, solidarietà, questo lo dobbiamo dire a voce alta, e se arrivano da noi con un bel dialogo, cosa fare? Però l'ottava competenza europea è questa. Allora noi nella scuola, nell'elementare, nelle medie, cominciamo a dire che ci sono 8 competenze europee che sono legate alle competenze italiane e che ha a che fare con il guadagno educativo di un ragazzo. Questo lo esprimiamo senza voti. Usiamo delle lettere, cioè dire c'è un buon livello, c'è un livello di autonomia, di progressione, c'è un livello adeguato. E chi è molto in difficoltà, non gli diamo l'insufficienza. Gli diciamo, se sei aiutato e se sei accompagnato, ce la puoi fare. Cioè gli diamo un'informazione in positivo. Se noi andiamo a vedere come diamo le la certificazione delle competenze. Quindi anche questo non è solo valutare gli apprendimenti nelle 10 materie, ma è anche dire come si stanno sviluppando le competenze di base integrate di un ragazzo attraverso l'esperienza della scuola. E ha un aggancio con l'Europa. Ecco, adesso in chiusura c'è questa nuova legge approvata sabato. In prima lettura dobbiamo approvare due volte il Consiglio dei Ministri e in mezzo ci sono i pareri delle commissioni parlamentari, che è bene che dialoghino con gli insegnanti, con i genitori, perché diciamoci la verità, la 106 è stata fatta di corsa con un decreto legge facendo arrivare un po' tutti, allora adesso hai gli esami di riparazione, cioè hai 3 mesi per vedere di recuperare un certo consenso nel mondo della scuola tra i cittadini, ha detto Renzi che era la riforma che è riuscita a peggio, lo disse lui 2 mesi fa. Devo anche ammettere che chi la voleva abrogare non l'ha raccolto le firme. Quindi è complicato per tutti ragionare sulla scuola, che su una scuola fatta bene. Qui ci sono, questo è un decreto sulla valutazione, ce ne sono altri 7, sull'Endica, come vogliamo fare l'integrazione, sullo 06, come vogliamo avere un buon sistema di nidi di scuola dell'infanzia, sull'istruzione professionale, che non sia più la Cenerentola, sui ragazzi, il diritto allo studio dei ragazzi, su mettere di più importanza alla musica e all'arte in tutta la scuola, e settimo decreto, le scuole italiane all'estero, un altro aspetto. Ecco, su questi aspetti, pensate, la formazione iniziale degli insegnanti, come si diventa insegnanti in Italia. Notate che sono aspetti importanti, pensate solo al problema handicap e disabilità. Noi in Italia siamo 700.000 insegnanti italiani, 125.000 sono insegnanti di sostegno. Va bene, non va bene, quali sono le figure, quali sono gli obiettivi, compitorialità, strumenti, quanto c'è da ragionare. Ho penso a tutto il discorso della valutazione, penso all'aspetto se riusciamo ad arricchire il curriculum con musica, arte, linguaggi, diciamo, quelli che sembrano più disinteressati ma che ti formano, questo mi sembra più importante. Non lo so, sono 3 mesi per recuperare. Vediamo, però bisogna partecipare, credo, bisogna avere delle occasioni di confronto. Cosa si dice in questo discorso, sono le ultime due slide, per esempio, superamento del voto. Qui è appunto, ho lasciato il punto interrogativo, perché all'inizio sembrava di sì, poi ci sono dei dubbi, bisogna vedere come evolve, perché tra l'altro non è importante il numero, o la lettera, o l'aggettivo, l'asterisco, eccetera. È quello che ci sta dietro. Il voto può andare bene come semplicità, però non ti fa vedere tutto quello che c'è dietro. Abolizione della bocciatura. rimane lì eccezionale, come già adesso nella scuola elementare, però ti dovrei dire che cosa abbiamo fatto, e soprattutto per me l'idea è tu vai avanti anche se hai dei livelli non adeguati in quella disciplina, ma ci impegniamo tutti a fare qualcosa di compensativo, tu per primo ragazzo, tu famiglia, noi come scuola, cioè non ci limitiamo a prendere atto dell'eventuale insuccesso, perché la scuola in base alla Costituzione dovrebbe avere questo compito. Io fino a 14 anni ne sono sicuro, fino a 16 anni ne sono abbastanza sicuro, se c'è un obbligo di garantire ai cittadini una base, un plafond, dopo magari ognuno si gioca le sue opportunità di migliorare i modi, tu aiuti a trovare la strada giusta. Per esempio il comportamento, invece di comportamento voto in condotta, dovremmo parlare di competenze sociali, civiche, di educazione alla cittadinanza, quindi anche questo una nuova pagella, io non so se cambierà, a me non sarebbe dispiaciuto, pensando ai genitori, qualcosa, un unico strumento. Adesso noi abbiamo due pagelle in sostanza, una sulle 10 materie con i voti e una sulle competenze, l'autonomia, il lavoro di gruppo, brillantezza, capacità di comunicare, eccetera, con delle lettere. Ecco, mi sarebbe piaciuto avere un unico foglio dove ci sono gli apprendimenti, matematica, scienza, storia, geografia, i comportamenti civici che noi vogliamo sviluppare e le competenze, cioè quel quid aggiuntivo che dovrebbe essere il guadagno. Allora, spero, siccome questo è difficile dirlo ai ministri, perché chi ci lavorava mi ha detto, sì, ma tu lì hai 5 minuti, gli devi spiegare tutto questo, non ce la fai. Le ho detto, i consigli di verità. E però la scuola ci può ragionare, cioè al di là di tutto, per una scuola c'è sempre la possibilità di sperimentare una cosa migliore. Vediamo cosa viene fuori di regolamento, ma provare a costruire uno strumento, pensate su uno strumento. Uno, fogliettino A3, diviso in due pagine, semplice, dove è la valutazione degli apprendimenti, 10 materie, la valutazione dei comportamenti sociali civici e le competenze trasversali, averle lì sotto mano tutte, potresti dire a un genitore, noi qui parliamo di apprendimenti e le discipline, parliamo dei comportamenti che non è solo il voto in condotta, piacerebbe sapere quei ragazzi là di Ferrara qual è il voto in condotta di questi ragazzi, cioè qui ci sono dei problemi giganteschi dietro, e poi quali sono le competenze, il guadagno e averlo lì sotto controllo. Poi l'esame ultima, c'è un esame di fine primo ciclo, quindi ci saranno solo anzi sono tre prove scritte, l'esame di primo ciclo, cioè rimane anche l'inglese, quindi italiano, matematica e lingue straniere magari integrate in un colloquio, quindi non è cambia molto. Si era proposto togliere l'esame di lingua e dire se si fa un test durante l'anno tu hai un'informazione sulle lingue, o fai una prova di lingua plurilingue. Però dice il deputato, dice no, ci devono fare il tema. Poi non c'è la prova di invalsi, non fa meglio la prova di invalsi. La valutazione finale, questo mi sembra importante anche per le medie. Cosa succedeva adesso per fare la media alla fine della terza media? Cioè, quindi, le 6 prove d'esame, ognuno aveva letto un pezzettino, poi aveva il voto d'ammissione. Tutti sullo stesso piano. Adesso invece ti dici, il voto d'ammissione vale il 50%, perché lì noi pesiamo la storia di 3 anni, quindi deve avere una sua importanza, come anche nelle superiori. E poi non c'hai la prova in invalsi, perché l'ha solo come informazione, e quindi secondo me diventa più semplice, più umano l'esame di terza media, capace di considerare, si poteva ulteriormente semplificare, come si è fatto nelle superiori, dove non ci sarà più la cosiddetta terza prova, con il cosiddetto quizzone. E poi la certificazione delle competenze, che io penso rimarrà come abbiamo detto. questa fine, 3 mesi di tempo per decidere, si può usare questo spazio che si apre, in cui tutti i deputati si chiederanno, devo dare un parere sulla valutazione, che cos'è, dove, cosa state facendo, cosa si potrebbe fare, quindi bisogna approfittare di questa occasione, ma naturalmente noi siamo in scuola, dobbiamo fare degli approfondimenti di natura un po' più specifica attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, spero che si faccia. Il nuovo ministro ha detto, voglio ascoltare il voto. Adesso li abbiamo approvati, qui ho visto, ho approvato 7 decreti con un colpo solo, col premier ancora che non si era ripreso, eccetera, lei immagina le vado con 200 pagine, se dovete approvare i 8 decreti, ho visto qualche lezione di colpo di mano, però ho notato che anche lo stesso premier ha detto solo schemi aperti al Parlamento, e io per Parlamento intendo anche il Paese, cioè che ci sono premesse, non è molto, però bisogna darsi un po' una mossa per dire cosa vogliamo nella nostra scuola in materia di etica, valutazione, formazione degli insegnanti, istruzione professionale, 0-6, che non è tutta la scuola, però sono parti importanti. Sarà anche l'occasione di pensare alle altre parti che ci hanno fatto discutere, cioè la mobilità degli insegnanti, la formazione, l'autonomia, cioè tutti quegli altri aspetti, il merito, la professionalità, insomma, sarà un modo per vedere se riusciamo a costruire un rapporto positivo tra la scuola e il suo paese. Questo è sempre per noi che stiamo dentro la scuola, è importante, lo dobbiamo provare a fare giorno per giorno. Un comprensivo, proprio se dovessimo chiudere, è, secondo me, un comprensivo dovrebbe avere queste condizioni, cioè riusciamo a far percepire ai nostri genitori dai 3 ai 14 anni il senso e il valore di quello che stiamo cercando di fare. La valutazione è un passaggio, ma è importante l'impegno complessivo di una scuola. Ecco, questo, diciamo, tutto qui. Grazie.